va ora in onda la terza e ultima parte del speciale spazio aperto su radio, TV, web, social sul tema Covid-19, nuove terapie e percorsi possibili. Interverranno il professor Giulio Filippo Tarro e in collegamento dall'isola di Rodriguez, nelle Mauritius, Mauro Rango. Conducono il giornalista Massimo Bonella e Rosario Moreno.
Che differenza c'è tra l'attuale coronavirus Covid-19 e la famosa SARS ora non mi ricordo se era il 2002-2003, cioè quella volta è stata, diciamo così, è interessato, è rimasto solamente in un ambito tra virgolette locale, no? Nell'emisfero asiatico, non è andato oltre, non è successo quello che è successo oggi. Invece nel 2020 stiamo vivendo una situazione che ha dell'incredibile, c'è una pandemia mondiale. Come mai all'epoca, secondo voi, quella si è fermata, non ha avuto tutte queste conseguenze come il Covid-19? Ecco, allora iniziamo andando di nuovo per ordine. Professor Mauro Rango, prego, ci vuol dire qualcosa in merito? E dopo che riascoltiamo Giulio Tarro, prego.
Sì, questa è una domanda, credo che fosse più specifica che per il professor Tarro, in quanto diciamo va direttamente su una questione di tipologia virale. Quello che io le posso dire, ma che vuol dire di informazione, vuol dire comune, credo di ormai di ogni cittadino, è che ci sono innumerevolissimi tipi di coronavirus. Il coronavirus è una famiglia di virus e ogni virus, che è un virus a RNA, ha una propria composizione del filamento di RNA, per cui ogni virus poi ha proprio una sua tipologia diversificata, per cui ovviamente la risposta ad un virus non può essere identica di una risposta ad un altro virus. Questo virus SARS, il Covid-19, è un virus che ha presentato una particolare virulenza e quindi ha richiesto interventi che altri virus in passato non hanno richiesto. Allora, da lì sono state varie poi tesi, teorie, eccetera, dai due scienziati indiani che hanno voluto risalire alla sequenza del virus e individuarono un frammento di HIV nell'RNA del virus, e che poi la sequenza è scomparsa, non si è potuta vedere, e poi è stata riagganciata due mesi dopo da Luc Montagnier, che ha ripetuto ancora le stesse cose dicendo che lui ha verificato personalmente la sequenza di RNA del virus e anche lui ha trovato un frammento dell'HIV all'interno, quindi spiegando la virulenza di questo virus col fatto che era stato costruito in laboratorio in Cina da persone inesperte e era stato anche fatto fuggire dal laboratorio. Io non sono un virologo, ma soprattutto non ho potuto vedere la sequenza, cioè tutti parlano di una sequenza che però poi non viene mostrata in pubblico, per cui dobbiamo solo basarci sulle dichiarazioni fatte da alcuni scienziati. Allora, io direi che dai documenti in mio possesso non si può ancora dire oggi se sia un virus che ha fatto il salto di specie, quindi è passato da una specie animale, probabilmente pipistrello, all'uomo, e quindi questo sia stato il salto naturale, oppure se sia stato un virus costruito in laboratorio. Uno o l'altro caso che sia, questo virus si è dimostrato da una parte particolarmente efficiente per far reagire l'organismo umano con una risposta immunitaria specifica, che ricordo è quella che uccide le persone, non è il virus, cioè il virus in sé non è in grado di uccidere una persona, il Covid-19, ma è la risposta esagerata di un organismo immunitaria a quel virus, che praticamente porta alla morte della persona. E quindi questo virus, che sia dal salto di specie o che sia stato costruito in laboratorio, è un virus sostanzialmente che è stato più aggressivo. Poi c'è stato anche in passato, voglio dire un secolo fa, la famosa spagnola, che voglio dire lì non si ha il dato di come fosse composto quel virus, probabilmente anche in quel caso lì può essere che sia stato un coronavirus ancora più aggressivo di questo, e a quell'epoca sicuramente se era un coronavirus era da salto di specie e non certo da costruzione in laboratorio.
Ecco, noi abbiamo infatti giornalisticamente notizie che ci sia stato una manipolazione in laboratorio e da lì strani giochi, ma mi fermo qui, adesso non è questo il tema. Ecco, volevo intanto, prima di dare la parola al professor Giulio Tarro, leggervi due domande. Abbiamo parecchi ascoltatori questa sera, ecco, due in particolar modo ci fanno questa domanda. Allora, leggo così come mi è arrivata. Allora, Ele Caldin dice: fin dei conti, se la comunità scientifica non trova un punto d'incontro e non arriva a un dunque, non si va da nessuna parte. Giustamente ci mette i punti esclamativi. Poi Aleandra a Massimo, vorrei chiedere: i paesi, specie sudamericani, che non hanno accettato le direttive della OMS, usano quindi ancora l'idrossiclorochina ma non l'azitromicina? E com'è la situazione mortalità? Prego, dottor Giulio Tarro.
Beh, prima di rispondere a questi quesiti, chiaramente io rispondo al quesito principale che era stato fatto, che riguarda, diciamo, la fisionomia del coronavirus, che nel 2002-2003, dal novembre 2002 all'aprile 2003, ha fatto un poco più di 8.000 contagiati con 774 vittime. Io allora mi sono preoccupato di un caso che era arrivato dalla Thailandia, da Amalfi, che però riguardava appunto un concittadino nostro, e con elicottero era stato portato da noi all'ospedale Cotugno, dove purtroppo era arrivato in fin di vita, per cui siamo intervenuti con l'autopsia, con Pietro Zangani, il medico legale, con un patologo, e poi alla fine abbiamo potuto escludere che fosse legato alla questa virosi da coronavirus. Nel caso specifico, allora sono stati interessati circa 26 nazioni, in particolare appunto alla partenza era da Hong Kong, e si è stato anche dimostrato allora non solo questo passaggio, per così dire, attraverso le goccioline del fluido, ma anche attraverso l'aria, come appunto un virus influenzale, con particolare le modalità. Anche allora la partenza era il pipistrello, l'animale intermediario era lo zibetto, cosiddetto, o il civet cat degli autori anglosassoni. Vorrei anche aggiungere qualcosa: la mortalità è stata appunto, per il numero che ho dato prima, del 10%, che poi invece quella del Medio Oriente si è dimostrata essere addirittura del 33%. Anche in quel caso, diciamo, ci abbiamo sempre a partenza dal pipistrello il dromedario e l'animale intermediario. Credo che sia importante a questo punto sapere anche riguardo alle conoscenze che abbiamo adesso su questo Covid-19, che nel 3% di quella regione proprio meridionale della Cina gli agricoltori hanno anticorpi nei riguardi dei coronavirus, dei pipistrelli, che sono almeno una cinquantina di tipi diversi, vengono isolati dall'intestino del pipistrello, quindi sono in grado con i loro escrementi di infettare varie greggi, e quindi gli stessi agricoltori hanno appunto questa risposta, che presumibilmente una malattia non diagnosticata, eventualmente una malattia, per così dire, mite respiratoria. E da questo punto di vista allora possiamo partire da questa nuova origine, eventualmente una zoonosi, come è stata descritta e pubblicata dai colleghi cinesi, che riguardava l'intermediario del pangolino. E quello che è importante è sapere la differenza dal pipistrello originale, in sostanza c'è molto più vicino, no? Adesso nel Covid-19 rispetto a quello che era nei riguardi della prima SARS, e soprattutto anche ancora più distante quella che riguarda la SARS del Medio Oriente. Ora, rispetto a questi dati della possibilità o meno di avere studiato il virus, è stato identificato il 7 gennaio dai colleghi cinesi, è stato comunicato dalla sera al mattino, considerando i fusi orari con la gli Stati Uniti, è stato dato questo particolare di 28.000 nucleotidi con delle proteine fondamentali, che sono quelle di base, le quattro, oltre poi quelle accessorie, che sono quelle eventualmente che possono modificare il virus, ma non sono sostanziali nei riguardi della risposta anticorpale. Per quanto riguarda poi la possibilità che questo, tra l'altro dimostrato immediatamente di nuovo in Australia dal loro paziente zero a metà gennaio, anche dai colleghi dell'Università di Berlino, poiché non hanno fatto subito un diagnostico con le linee direttive dell'OMS, e poi ancora all'Istituto Pasteur nell'ultima decade di gennaio, e quindi diversi laboratori, tutti però hanno identificato praticamente lo stesso virus. In particolare, perché se si guarda il racconto fantascientifico del 2015, pubblicato su The Scientist, appunto, parlava di un virus della SARS originale, qui sono state imposte delle proteine dell'HIV che poi era scappato, si fa per dire, dal laboratorio per fare un'epidemia e quindi una pandemia. Ma questo è l'aspetto, per così dire, è, diciamo, romanzato rispetto, eventualmente, che non possiamo escludere che ci possa essere un tecnico, un ricercatore che abbia fatto spillare, come si dice in senso anglosassone, il virus dal laboratorio, ma sempre di provenienza dal pipistrello. Ma quello che è importante sapere è che diversi laboratori nel mondo hanno identificato lo stesso virus, e per Conrado Montagnier, per sua, diciamo, dichiarazione, lui ha fatto un lavoro da tavolino insieme al suo amico matematico esperto in computer. C'è appunto questo aspetto che riguardava appunto il virus, diciamo, tecnologico, e con eventuali posizioni di proteine dell'HIV che inizialmente doveva essere forse per studiare un vaccino anti-HIV in questa situazione dal laboratorio Wuhan, che però è un laboratorio P4, il che vuol dire ad altissima sicurezza, quindi difficilmente scappa un virus, si fa per dire. Mi fa piacere di parlare di cose sostanziali, di cose scientifiche, non di cose romanzate, soprattutto ovviamente i soggetti che non sono addentro in questo campo, soprattutto nel vero campo specifico della virologia, che è quanto mai complesso rispetto ai nostri tuttologi, ma ho fatto altro che dire notizie che non avevano niente a che vedere con la vera scienza. Per cui io questo voglio ancora una volta sottolinearlo, come sottolineare in particolare questi aspetti che sono stati richiesti per l'America del sud, o meno se usano almeno l'ossiclorochina, ma certamente la usano l'ossiclorochina, la questione che riguarda diverse latitudini, che il Brasile è molto esteso, siamo in un periodo di situazioni sub-equatoriali, abbiamo visioni delle stagioni rispetto alla nostra, quindi io penso che tante di queste cose dovrebbero essere approfondite. Noi tra l'altro accennavo prima a questo lavoro uscito avanti ieri, ma c'è un altro lavoro che è uscito invece già a maggio, che riguarda appunto lo studio delle latitudini, in particolare quelle africane, che ovviamente sono completamente diverse da quelle che dai paesi che danno nel Mediterraneo, lo stesso Sudafrica, e quindi, diciamo, gli studi di quelli che sono stati e hanno mandato notizie all'Africa, che sono un'endemia dei focolai, ma non una vera e propria epidemia, e là purtroppo sono ben abituato a ben altri tipi di epidemie. Quindi io direi che si fa sempre una grandissima confusione, si cerca, vuol dire, di fare un denominatore comune per situazioni che presumibilmente non si possono avere. Presumo che sia bene approfondire dello studio, e per carità non voglio sentire parlare del coronavirus della spagnola, perché è una grossa stupidaggine, per non dire altro. Là c'era un virus H1N1, sappiamo benissimo, e sono stati i soggetti anziani che sono stati con la loro, già loro plasma, sono stati utilizzati per soggetti più giovani, che erano quelli che andavano incontro alla spagnola, proprio perché avevano il cosiddetto peccato originale, cioè il loro peccato originale stava che quando producevano gli anticorpi nei riguardi del virus della spagnola H1N1, ripeto, invece loro la prima, diciamo, il richiamo anticorpale da quello della loro prima infezione influenzale, e quindi, diciamo, era diverso chiaramente, perché non andavano, e poi sono andati incontro a molte morti che, chiaramente, come sapete, e poi le successive episodi influenzali hanno riguardato ben altre situazioni, dalla asiatica in particolare del 1957, dove, guarda caso, gli anziani che avevano avuto l'influenza del 1890 erano protetti da quella asiatica, come eventualmente successivamente da quella di Hong Kong del 1968. In particolare abbiamo un altro aspetto, l'H3N2, ci sono tutta una serie di dosi che sono famiglie completamente diverse, non hanno niente a che vedere, perché non facciamo delle comparazioni, vi prego, che se dobbiamo chiedere a un virologo, i virologi, quelli che hanno speso una vita da studenti a lavorare sulla virologia, con maestri come quello che ha scoperto l'interferenza virale, che era il mio professore italiano, professore Magrassi, oppure eventualmente il professore Sebbi, che come Pasteur il monumento dell'Ottocento, Sebbi nel monumento del Novecento, maestri rigorosissimi, certamente sono stato tale da poter insegnare che vuol dire far trovarsi di fronte all'epidemia del colera del 73 o del mare oscuro del 79 a Napoli, che uccideva i bambini di 1 o 2 anni, e poi era una bronchiolite, quindi anche in quel caso c'è stato il problema di intubare o meno e non trattarli a livello pediatrico, per non parlare delle prime casi di AIDS e quando attualmente al Codugno, grazie al professore Carpas di Cambridge, si è utilizzato un mezzo diagnostico ancora prima dell'ELISA, e quando anche allora si è parlato di plasmaferesi, che fino al 1997 è stato un sistema già utilizzato in Inghilterra per ovviare alla mortalità ineluttabile di questi pazienti. Per finire alle influenze epidemiche di questo secolo, di questo ventennio, in particolare la viaria prima e la suina dopo, dove in particolare il Codugno è stato, diciamo, un leader perché si è fatto più diagnosi proprio per riguardo dell'influenza rispetto alle altre regioni d'Italia, e quindi in un certo senso è stato un punto di riferimento per quel che si riferisce a un'epidemia influenzale, che è tutta un'altra situazione rispetto all'epidemia da questo attuale coronavirus, dove eventualmente questo Covid-19 per i soggetti che già hanno avuto la prima SARS sono praticamente protetti nei riguardi del Covid-19 attraverso un'immunità cellulare, non da umorale. Grazie.
Ecco, allora prima di chiudere, perché siamo ormai vicini alla chiusura di questa Radio Science TV, circuito Radio Science TV, la trasmissione speciale Spazio Aperto, stiamo parlando di coronavirus in generale. Ecco, devo girargli un'altra domanda, sempre di questa ascoltatrice Aleandra, che si riferisce proprio a lei, professor Taro, chiedendo: con l'evidenza di tale alta efficacia della idrossiclorochina con azitromicina, se prese entro le 72 ore dalla comparsa dei sintomi, ha senso sperare in un vaccino? Ecco, la chiedo di essere estremamente sintetico perché dobbiamo dare la linea ai TG regionali. Prego, professore.
Prego, grazie della domanda, grazie del quesito. Giulio, particolarmente gradito, anche perché proprio per quello che si è detto, io ho avuto un corso di pubblicazione, un lavoro proprio con la pediatra di Belo Horizonte, dove ho fatto una conferenza un paio di anni fa, riguardato appunto questi aspetti del loro approccio nei riguardi di questo Covid-19, e loro hanno sottolineato questa associazione che certamente hanno usato e usano dell'ossiclorochina con la azitromicina, e credo che d'altra parte anche noi nel nostro piccolo, perché voglio dire che soprattutto con pazienti amici è stato possibile suggerire questa terapia, almeno nella fase iniziale, che è stata sempre, diciamo, favorita dal successo sia da noi qua praticamente in Campania, sia eventualmente anche con amici, per così dire, milanesi. Per cui, diciamo, penso sia importante questa possibilità sempre di tenere stretto questo rapporto medico-pazienti, che è quello che in un certo senso è stato un pochino trascurato anche per questa epidemia, anche da noi stessi in Italia, e che questo vale ovviamente presumibilmente in altre parti del mondo.
Se posso aggiungere un'ultimissima cosa rapidissima in risposta ad Aleandra, che mi premerebbe far passare questo concetto, e cioè che laddove i clinici si sono parlati, non importa a che latitudine, non importa in che zona geografica del mondo, ma laddove i medici clinici, la vecchia scuola di medici pneumologi eccetera, si sono parlati, si è riusciti ad affrontare la malattia. Faccio solo un esempio: noi di Ippocrate abbiamo collaborato con i nostri medici con la stesura dei protocolli in Cile con alcuni dirigenti medici cileni, ma non abbiamo insegnato niente noi a loro, perché già coincidevano più o meno i protocolli. Cioè c'erano diverse aree del pianeta dove le persone praticavano gli stessi protocolli. Laddove si praticavano quei protocolli, la risposta era migliore. L'idrossiclorochina è sempre stata abbinata alla azitromicina nelle prime ore di malattia, nelle prime 72 ore, qui in Italia, in Sud Corea, a Mauritius, in Sud America, in Africa, in qualsiasi parte del mondo, laddove medici coscienziosi e della vecchia scuola la praticavano. E alla domanda che faceva Aleandra sul fatto se adesso con l'esclusione dell'idrossiclorochina in Sud America ci sono problemi, dicevo prima, l'avevo detto all'inizio della trasmissione, che proprio in Sud America, in alcuni paesi, la classe medica, da dove non c'è la malaria, la classe medica si è rivoltata per riaverla come arma da abbinare sempre all'azitromicina. Nei paesi invece dove c'è la malaria, in sostanza l'idrossiclorochina non è stata proibita, perché ricordo un passaggio fondamentale e essenziale: l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le agenzie del farmaco nazionali hanno sospeso l'utilizzo di idrossiclorochina solo per pazienti con coronavirus, non per le altre patologie. Quindi da una parte hanno detto l'idrossiclorochina è pericolosa, state attenti, si muore con l'idrossiclorochina, però continuiamo a darla per anni a pazienti con malattie autoimmune, lupus, artrite reumatoide, continuiamo a darla a milioni di persone ammalate di malaria, ma attenzione a una persona che è ammalata per una settimana di coronavirus, a questo non gliela diamo perché questa persona può morire. Allora, in Sud America, in molti paesi, per esempio il Brasile che ha citato il professor Tarro, molte zone del Brasile hanno ancora la malaria, lì l'idrossiclorochina si compra come farmaco da banco, non c'è neanche bisogno di prescrizione, quindi l'utilizzazione viene fatta o perché la classe medica si è rivoltata laddove non potevano trovarla in un altro modo, oppure in paesi dove ufficialmente hanno detto sì, ok, OMS, noi non l'utilizziamo, la trovano in un'altra maniera, diciamo a mercato nero, ecco, e la utilizzano lo stesso, quindi viene utilizzata insieme all'azitromicina.
Perfetto. Ecco, devo dire che siete stati molto chiari, io vi ringrazio tantissimo, ringrazio i nostri ascoltatori, so che c'è, mi ha informato la regia centrale Rosario Moreno, una valanga di domande, ma dovremmo stare qui in non stop a questo punto, fino anche alle 2-3 di notte, perché sicuramente sono convinto che ci arriveremo. Ora il tempo a disposizione, anzi siamo già un minuto fuori tempo massimo, dobbiamo dare la linea ai TG regionali, magari ritorneremo ancora su questi argomenti. Io spero quindi di ritrovarvi, vi faccio anche l'invito prossimamente, magari per un'altra trasmissione, così proprio una chiacchierata tranquillamente tra noi, con i nostri ascoltatori, così proprio una delle calde serate estive, ecco, che fa sempre piacere poi un attimino fermarsi, riposarsi e riflettere un po' di quello che ci sta succedendo, di come stiamo vivendo questi periodi, ecco, c'è proprio un motivo ogni tanto di doversi fermare e fare delle riflessioni. Vi ringrazio ancora tantissimo, vi auguro naturalmente buon lavoro, dottor Mauro Rango, dottor Giulio Tarro, grazie per la vostra collaborazione.
Grazie, okay. A voi, grazie, buona serata, buonanotte.
Grazie, io naturalmente ringrazio tutte quelle emittenti che si sono collegate dalla Puglia, iniziando naturalmente dal nostro circuito digitale, Radio Saiuz TV, la mia testata di Venezia, pinetaoggitv.net, che è anche poi TV online in streaming, poi altre emittenti, quindi dicevo dalla Puglia, iniziando da Radio Idea TV, saluto e ringrazio per la collaborazione il responsabile titolare di questa importante emittente da Molfetta, Luigi Catacchio. Dunque a seguire ricordiamo anche le altre emittenti, qualcuna del nostro circuito da telepiancavallo.it, ondaradio.net, radiofavoroveneto.it, radiovaldichiana.it, naturalmente la radio madre radiosaiuz.it, che comprende anche la televisione internet, e quindi le altre emittenti Radio Diva, Radio Freccia Network, Radio Flor Levante, Radio Dream on Fly, Radio Pasadena, Radio Reno Web, Radio Senise Centrale, Radio Torre Macauda, Radio Tuancona, Radio Villa Centrale, Radio Village Network. Spero di averle pronunciate tutte giuste. Comunque vi ringrazio tutte le rispettive redazioni giornalistiche. Saluto la regia centrale a Rosario Moreno, collega e anche amico. Grazie anche a voi gentili ascoltatori.
Termina qui la terza e ultima parte. Speciale spazio aperto su radio, TV, web, social sul tema COVID-19, nuove terapie e percorsi possibili.